della terra, dell'umano, del fango e della luce, che non si stanca di condividere con noi immagini quotidiane, reali, concrete, della vigna, di un terreno, di quello che accade come conflitto anche su questa terra. Non ci propone mai Gesù una via del cielo, intesa come staccata dalla nostra quotidianità, da quello che noi viviamo, da quello che noi sentiamo e da quello che noi respiriamo. Perché Gesù è convinto che prima di immergersi in ideali sublimi bisogna avere la capacità e il coraggio di guardarsi le mani. Se nelle nostre mani ci sono i calli, allora possiamo cominciare a muoverci. Il Vangelo ha poco di ideale, ha poco di principio, è concreto, si sporca quotidianamente con quello che noi viviamo. Fede e vita si abbracciano in una maniera forte, c'è un sodalizio fortissimo tra il cielo e la terra. E ancora una volta Gesù ama condividere le immagini della vigna. Tantissime volte lo vediamo nei Vangeli quando Gesù racconta e racconta parabole in riferimento alla vigna. Questa volta è molto particolare il Vangelo che abbiamo ascoltato. Ci sono due o tre cose che forse servono a noi all'inizio di quest'anno per camminare bene. La prima che mi fa impazzire è l'inizio di questa parabola, dove c'è quest'uomo che ha un terreno, comincia a coltivarlo, comincia a metterci una vigna, costruisce una torre e quando ha finito questo lavoro, dice la parabola, va via. Anzi, addirittura dice, va lontano da quello che lui ha costruito. In questo io vedo un senso di libertà profonda dalle cose, da anche tutte quelle cose che noi abbiamo costruito con fatica, con sudore. Innanzitutto tutti noi abbiamo un terreno, tutti, il terreno più fertile, più vero che ci è stato donato, regalato senza averlo chiesto, è la nostra vita. Quel terreno siamo noi, ci si può piantare su questo terreno qualsiasi cosa tu voglia per far crescere la tua vita pienamente. Gesù sceglie sempre la vigna e ci ho pensato perché ogni volta lui ci propone questa immagine, perché la vigna la conosciamo, una volta coltivata in un terreno è difficile che vada via, è difficile che una vigna, un vigneto non ci sia più, è qualcosa che si radica. Ma la meraviglia è com'è questo vigneto, fragile, forte e tortuoso, come la nostra vita, eppure produce uva, produce un succo dolce, probabilmente proprio dalla sua fatica, dal suo essere tortuoso, riesce a produrre qualcosa di dolce. Allora non c'è vita che non può produrre qualcosa di dolce e di buono. Non importa che la tua vita sia uno strumento rozzo, che sia tortuosa, faticata, una vita dura, anche data da tante esperienze, da tanti incontri, che probabilmente molti dolori hanno segnato la nostra esistenza. Dalla vite nasce qualcosa di dolce, qualcosa di tenero, di nutriente. E forse è proprio per questo che Dio sceglie sempre questa immagine, quasi ad incoraggiarci. Ma poi la lascia. A me piace tantissimo e probabilmente quest'anno sarà la strada su cui ciascuno di noi può lavorare. La libertà di lasciare andare, di dopo aver costruito, dopo aver speso tanta fatica, noi siamo un po' lontani da questa logica di allontanarci da ciò che abbiamo costruito. Ci hanno educato esattamente al contrario, che quello che abbiamo costruito, che abbiamo fatto, faticato, quello che abbiamo ottenuto con tanti sacrifici, tanti impegni, tanti giorni e tante notti, deve rimanere a noi. E io devo esserci dentro. L'idea di lasciare, di allontanarsi, come fa quest'uomo, ce n'abbiamo pochissima, perché siamo abituati a pensare che bisogna trattenere, possedere, costringere, tanto che la parabola continua, e continua che quest'uomo la affida a dei contadini. Questi contadini, non avendo accettato la logica di lasciare andare, di essere liberi dalle cose, dagli affetti, da ciò che non li nutre, si irrigidiscono, e la rigidità ci invita a possedere, invita quei contadini a sentire questa è un'occasione di potere, ma non potere come possibilità, ma potere come successo, come vanità, come il trattenere tutto a sé. Allora ecco perché arrivano servi e li uccidono, li lapidano, li mandano via, li fanno fuori, perché vedono in questo la possibilità di accumulare, di ubriacarsi di potere e di denaro, creando così un conflitto sanguinario. Perché diciamocelo con verità e trasparenza, siamo abituati troppo a questa logica del possedere e dell'accumulare cose e di sentire che tutto ci appartiene, che tutto è nostro e noi dobbiamo starci onnipresente dentro, e guai se noi non ci fossimo. E allora quei contadini, nella stessa logica nostra, perché quella vigna siamo noi, quella vigna sei tu, quella vigna è Israele, e dire Israele nella Bibbia significa dire tutti. Tutti siamo dentro questo circolo vizioso del denaro e del potere, perché vedono che quella può essere un'occasione per loro, in maniera egoista, presiedere tutto. C'è un eccessivo presiedere le vite degli altri, entrare nella vita degli altri senza chiedere manco il permesso, semplicemente per aumentare la vanità, l'egoismo, la propria vita, che questo io diventi sempre più ingombrante. Quei contadini fanno fuori tutti, addirittura li manda il figlio, e quel povero uomo pensava: se gli mando mio figlio non lo uccideranno, figurati, mio figlio gli daranno rispetto per lui. E invece il momento di uccisione del figlio è sempre lo stesso, la vede. Uccidiamo questo erede, se lo facciamo fuori sarà tutto nostro. Diciamocelo che forse dovremmo lavorare tutti su il decentrarci un po' di più dalla nostra e dalla vita degli altri. E questo assurdo voler accumulare e voler sentire tutta nostra proprietà, a me mi fa tanta amarezza quando qualcuno dice quella relazione non funziona, quell'amore è andato via, è saltato, quell'amicizia non era come pensavo. Ma io mi chiedo: ma come è impostata quella relazione con quella persona? In maniera libera o hai sentito quella persona tua? Perché io non posso più tollerare l'idea di dire che una persona può appartenermi. Una persona non potrà mai appartenerti. Dire quella è la mia donna, la mia ragazza, quello è il mio uomo, mio marito, quello è il mio amico. Questo aggettivo di possesso, vi rendete conto come ci rende vuoti? Quasi che ciascuno deve avere proprietà nelle relazioni, così nelle cose. Dobbiamo stare lì a mettere l'imprimatur, il nostro timbro, il nostro marchio su ogni cosa. Eppure Dio ci dà un'alternativa. Ci dà l'alternativa di sentirti un po' più libero. Fai tutto quello che puoi fare, l'impossibile anche. Spendi tutto quello che tu puoi dare, ma non sentirti mai strettamente legato a ciò che tu hai, perché non è tuo. Perché nulla è tuo in senso stretto, se non la tua vita. E paradossalmente forse anche la tua vita non ti appartiene totalmente. Io lo so che forse arriva con un pugno allo stomaco, ma se voi lo guardate da un'altra prospettiva, da un senso di leggerezza e di libertà unica, E forse ci alleggerisce anche un po' di più. E anche le nostre giornate, i nostri tempi, i nostri anni, i nostri impegni, il nostro lavoro, i nostri amori, i nostri dolori, le nostre relazioni possono diventare veramente un'occasione leggera. Perché a fianco alla libertà dobbiamo portare avanti un senso di leggerezza nelle cose, nelle parole, nei comportamenti. Perché fin quando non riusciamo a trasformare questa estrema possessività verso l'altro, rischiamo veramente di denutrirci, cioè di svuotare tutto il meglio che abbiamo. Tanto che Gesù, dopo aver raccontato questa parabola, fa la domanda fatidica, e la fa a tutti noi questa sera: voi che avreste fatto? O meglio, secondo voi, il padrone di quella vigna, che ha fatto nei confronti di questi contadini? Che avrebbe dovuto fare? Tutti lo sappiamo che avremmo risposto come i sommi sacerdoti e gli anziani del tempio, perché poi era rivolto a loro e quindi a tutti i sacerdoti del tempio e gli anziani, i farisei che abitano dentro di noi, che ci reggiscono. Si sarebbe vendicato, rispondono. L'avrebbe fatti fuori, l'avrebbe ucciso e poi avrebbe dato la vigna ad altri. E Gesù dice: no, non funziona così. Io lo so che la vostra logica vi porta a questo, lo so che il vostro istinto vi porta a questo, e invece no. Ma non avete letto che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'acqua? Non avete visto che non è la vendetta, non è il cambiare il male per il male che vi proietta in avanti? Chi scambia il male con il male ricevuto e chi ridà il male anche di più di quello che ha ricevuto rimane fermo. È già morto chi vive il male per il male e risponde al male con il male ancora di più. Spezziamo questo circolo vizioso, dice Gesù. Guardate la pietra scartata, quella che per noi non conta, quella che per noi dovrebbe anche un po' vergognarsi, perché tutti noi pensiamo che invece bisogna reagire in maniera violenta a quello che è accaduto, perché i fatti che racconta sono tragici, cioè si parla di uccisioni, di lapidazioni, eppure Gesù dice: io non posso fermarmi a quello, non posso permettere al male di circolare ancora di più di quello che sta facendo, io lo devo fermare. E fermandolo io non mi fermo, e vado avanti e dice che il regno di Dio non è per loro, non hanno scelto, sceglierò altri e continuerò, perché la vera parola dell'amore non è per sempre, ma continuare, è continuare quello che ci dà la possibilità di amare veramente l'altro, e Dio lo fa. E allora Dio dice: è accaduto tutto questo, nella tua vita ci sono stati tradimenti, ti hanno ferito, calpestato, ci sono stati conflitti che ti hanno fatto del male, ti sei sentito tradito, allontanato, messo a un angolo, non fermarti lì, forse ti hanno anche ucciso, forse ti hanno procurato tutto il male del mondo, ma tu non fermarti lì, vai avanti, fai un passo in più, perché la tua vita vale molto di più. Puoi fare qualcosa che realmente ti dà la possibilità di essere degno della tua vita. Perdono. Dove il perdono non è semplicemente stare lì a dire non è successo nulla. Chi perdona ha la ferita dentro e sanguina, ma chi perdona ha la capacità di trasformare e di continuare a vivere. Perché chi fa male, chi uccide, chi semina odio, chi è violento con le parole ed è violento fisicamente ed è violento con il cuore, non ha speranza, non ha più speranza. Mentre Dio ti dà la possibilità di dire: spera contro ogni speranza, tu continui. E allora lui è meraviglioso proporci oggi a noi, nonostante tutto, una preghiera. Ci propone quella preghiera che forse questa quest'anno potrebbe diventare la preghiera di tutti i giorni, dicendo: Dio, io non ti chiedo che tutto sia facile, ma ti chiedo che ne valga la pena. E io vi garantisco che ne vale la pena. Ne vale la pena sempre, perché abbiamo questa parte di vita tra le mani, quell'impegno, quel sudore gettato. Anche se tu non godrai dei frutti, anche se tu non vedrai il risultato, impariamo dal nostro mantro che abbiamo qui, che non gli importa dei frutti, lui gli importa di fiorire in pieno inverno, di donare il meglio di sé. Invece noi siamo troppo distanti, noi diamo il meglio di noi, lavoriamo, fatichiamo per ottenere, per avere dei risultati, dei frutti. È un inganno vivere una vita per ottenere risultati. Vivi la vita, vivila, ma senza l'ansia di prestazione, senza addossarti aspettative forti, perché noi pretendiamo troppo da noi stessi e dagli altri, e questo ci crea il conflitto, ci crea anche questo disastro di calpestare 3-4 volte al giorno il cuore degli altri senza accorgerci, violentare la vita degli altri, passare dentro i giardini della vita degli altri senza nemmeno chiedere il permesso, e calpestiamo perché andiamo avanti come dei carri armati, non fregandocene nulla, pur di ottenere, pur di fare quello che per noi è giusto fare. Fermiamoci, fermiamoci, e non stiamo lì a vivere una vita accumulata di tutto questo. Alleggeriamoci un po', chiediamo a Dio di darci questa grande possibilità. Io penso che possiamo iniziare così, ed è proprio quello che ho scritto nel nuovo calendario, che ho preso in prestito una preghiera, una poesia, che dice così, e potrebbe veramente essere l'augurio che vogliamo farci all'inizio di un nuovo anno. E io penso che è proprio questo quello che conta. Se io potrò impedire ad un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto in vano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto in vano. Ed io aggiungo, così avrò abitato la bellezza.